Amici e amiche di Outcast, benvenuti in questa nuova puntata di Sala Giochi. Io sono Fabio, oggi vi parlo di Fairy Tail, che è un JRPG che è uscito su Steam, su PlayStation 4 e su Nintendo Switch. E io ho provato proprio quest'ultima versione, che tra l'altro, tra parentesi, la più sfigata, ma vabbè, ci arriveremo. Si tratta appunto di un gioco di ruolo giapponese tratto dall'omonimo manga barra anime, che tra l'altro trovate anche su Netflix. Essenzialmente è la storia di questo mondo dove ci sono dei maghi che sono organizzati in gilde, e le gilde funzionano un po' come dei mercenari, ecco. Quindi c'è chi compra i loro servizi affidandogli delle missioni. È organizzato un po' anche l'anime e il manga sono organizzati come un videogioco, quindi in realtà la trasposizione perlomeno concettualmente era facile. In particolarità, tra l'altro, che il gioco non inizia dall'inizio della storia dell'anime e del manga, ma inizia in una saga piuttosto avanzata. Quindi, se non siete proprio degli appassionati dell'anime e del manga, sappiate insomma che vi troverete più o meno spaesati. Perlomeno, ecco, se proprio volete comprare Fairy Tail, fatevi un giro sulla wiki, studiate un pochino chi sono i personaggi principali, perché altrimenti veramente non ci capirete assolutamente nulla. Avendo più o meno chiaro chi è chi, forse riuscite a fare lo scatto e a portarvi a casa, insomma, la comprensione iniziale. Poi, dopodiché, insomma, non è che stiamo parlando di guerra e pace, quindi voglio dire, quello che succede più o meno è quello che succede su uno shonen classico. Quindi c'è il nemico più forte, lo sconfigge, c'è il nemico più forte ancora, che sorpresa. Essenzialmente, però, l'inizio, l'incipit dell'avventura è che c'è questo time skip di 7 anni. In questi 7 anni, la gilda Fairy Tail, che è la gilda del protagonista, che si chiama Natsu, ha perso tutta tutto, insomma, il suo rinomato splendore, il suo rinomato nome che aveva tra le persone. Quindi, tutti un po' si dimenticano sta gilda. Tu torni dopo 7 anni e devi cercare di riportare. Portarla in auge. Essenzialmente, come fai? Lo fai attraverso le missioni principali e le missioni secondarie. Quelle secondarie, tra l'altro, si scelgono da un tabellone, dove sono organizzate a seconda del rank. Insomma, è abbastanza classico, da questo punto di vista. E quelle primarie, semplicemente parlando con i vari, personaggi, col capo gilda. Devo dire che non è che fa un lavoro particolarmente, diciamo così, creativo per quanto riguarda la narrazione, anzi, è anche abbastanza rigido. E tra l'altro è molto, molto altalenante come qualità. Quindi, proseguendo in modo lineare, decide consapevolmente di mangiare alcune parti della trama che erano abbastanza importanti, facendole na narrare con schermate fisse, per concentrarsi invece su altri aspetti che forse magari erano meno importanti. Ecco, quindi, diciamo, se siete fan di Fairy Tail, non vi aspettate il capolavoro per quanto riguarda, insomma, la fedeltà e la riproduzione della storia, ecco, proprio no. E diciamo che la parte migliore forse è quella legata sia ai livelli della gilda, che aumentandoli ti sblocca, insomma, delle possibilità di riuscire a costruire all'interno della gilda delle aggiunte, tipo per esempio c'è la mensa che ti dà più HP, o c'è non lo so, il dormitorio che ti aumenta l'esperienza che prendono i personaggi fuori dal party principale, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa parte qua è ottima perché c'è un costante senso di progressione all'interno delle meccaniche di gestione della gilda, ed è un motore molto forte nell'economia del gioco. L'altra parte che secondo me funziona molto bene è il combat, la particolarità è sicuramente che, essendo tutti maghi i personaggi, insomma, per quanto maghi qui è inteso, insomma, come in Dragon Ball, per esempio, lanciare una Kamehameha, sei un mago, ecco, insomma, non è che so i maghi tipo Mago Merlino, insomma. sono personaggi tipici dello shonen e le loro mosse speciali sono considerate come magie. E quindi anche il combattimento in teoria si basa tutto sulle magie. A questo punto, quindi, gli MP, i punti magia, hanno un'importanza fondamentale quando si sceglie di portare dei personaggi con sé all'interno dei dungeon, perché una volta finiti quelli, praticamente il personaggio è inutile, visto che con gli attacchi corpo a corpo non si riesce ad andare avanti. Però la cosa interessante è che intanto sono molto coreografici e graficamente il gioco è carino, secondo me, perlomeno su Switch. Sono molto coreografici e poi sono organizzati su una sorta di scacchiera. Quindi ogni mossa di ogni personaggio colpisce una certa area e alcune mosse ti permettono di riposizionare il nemico. Quindi, non so, sposta il nemico una fila più avanti, sposta il nemico una fila più indietro e per colpirlo poi magari con l'altro personaggio che abbiamo subito dopo che colpisce una certa area. Inoltre, all'interno del combattimento sono state pensate tantissime modalità per fare in modo che i personaggi riescano ad aiutare. A vicenda, quindi i diversi personaggi possono intervenire per finire una combo oppure possono organizzarsi nel super attaccone finale, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, il combattimento è molto ricco, anche perché i personaggi giocabili sono tantissimi. Se non erro, sono o 16 o 18, quindi c'è una grande varietà, anche perché poi ognuno o quasi diciamo appartiene a un elemento ed è più forte verso altri elementi. Quindi, ovviamente, il ghiaccio è più forte col fuoco, ci sono i maghi che combattono con le magie del tuono, ci sono i maghi che combattono con le magie dell'acqua, eccetera, eccetera. Ci sono gli evocatori come Lucy, che è l'altro protagonista. La parte più debole invece è, da una parte sicuramente l'aspetto tecnico su Switch, che purtroppo è ballerinissimo, nel senso che a livello di frame rate siamo soprattutto nelle zone un po' più affollate, tipo le città, oppure i dungeon in cui in cui si vedono tanti mob, ci si trova veramente a dover affrontare dei lag abbastanza importanti. E la situazione, insomma, non migliora. Non migliora, è un comparto tecnico che sì, è carino, ma diciamo nelle zone è abbastanza semplice, ecco, non è particolarmente complesso. Su PS4, insomma, ho visto dei video, purtroppo non avendolo giocato, ma gira tutto a 60 frame per secondo e quindi sicuramente è molto molto meno fastidioso. Ecco, su Switch, per quanto sicuramente in l'effetto sia migliore perché su PS4 immagino che sia abbastanza sottotono comparandolo con gli altri giochi, con altri JRPG, però perlomeno è stabile, ecco, è già tanto. In combattimento invece essendoci meno modelli poligonali è abbastanza liscio, meno male, però sono incappato in un bug, purtroppo per un paio di volte, e per non si sa quale motivo, praticamente il gioco ha continuato a caricare per minuti e minuti e minuti fino a che non ho riavviato la console. Quindi non è un gioco particolarmente stabile, ecco. Ecco, lo stile grafico, come vi dicevo, è simpatico. Tra l'altro, se conoscete Fairy Tail, sapete che fa del fanservice una. Ma non c'è bisogno nemmeno che lo conosciate, perché vi basta guardare un minuto di gameplay e vedere, insomma, che tutte le protagoniste sono tutte maggiorate e quasi svestite. Nonostante però, nella patch del Day One. A quanto pare ci sia stata una serie di accortezze che hanno portato alla censura, per esempio, dei panty shot, quindi diciamo delle inquadrature dal basso, ecco. Quindi le gambe sono sfumate nelle gonne, non si vedono le mutandine. Beh, è una scelta particolarmente, diciamo così, singolare, visto che, come vi dicevo, è un gioco fortemente basato sul fanservice e l'anime e il manga, tra l'altro, seguono un pochino questa scia. I dungeon non sono certamente una roba che verrà ricordata nei secoli dei secoli, sono piuttosto semplici, non si tratta di geografie particolarmente complesse, non ci sono dei bivi che ti portano da una parte piuttosto che dall'altra. L'unica cosa che vi posso segnalare è che ci sono delle zone, diciamo, nascoste, tra virgolette, a cui è possibile accedere semplicemente lottando vicino a queste zone e riuscendo a infliggere al gruppo nemico una certa percentuale di danno sopra una certa soglia. Quindi magari è consigliabile affrontare questi combattimenti con la super mossa carica. Una volta che inizia, gli spari la super mossa e riesci a distruggere queste barriere che ti impediscono altrimenti l'accesso a dei forzieri dove trovi degli equipaggiamenti o degli oggetti particolari. Tra l'altro, ecco, anche il discorso equipaggiamenti, perché è basato su un sistema simile alle materia di Final Fantasy VII, dove praticamente tu hai questi cristalli che equipaggi e ogni cristallo ti aumenta delle stat, ecco, diciamo così. Molto interessante ed è possibile anche sintetizzarli all'interno della gilda costruendo appunto il laboratorio che serve per far passare di livello i cristalli, per romperli, prendere le materie prime e costruirne di più forti. Quindi da questo punto di vista è interessante. Quello che è meno interessante appunto è la narrazione, il modo in cui il gioco procede in modo molto lineare, la pigrizia nei dialoghi, insomma, tutta la parte narrativa che, sinceramente, arrivati a circa 2/3 del gioco, che più o meno dura intorno alle 30 ore, comincia a farsi sentire abbastanza stancante, ecco, quello sì. E lo consiglio sì e no, nel senso è un acquisto, secondo me, interessante a prezzo budget. Su Switch in portabilità, come al solito, gli aggiunge valore perché insomma portarsi dietro il JRPG è sempre una roba che vale la pena. Nonostante le magagne tecniche, io ci ho giocato in modo abbastanza assiduo e piacevolmente sdraiato sul letto con l'aria condizionata, quindi d'estate è una pacchia, però sicuramente ecco, non ve lo consiglierei a prezzo pieno. Aggiungeteci ecco, un piccolo bonus se siete amanti dell'anime e del manga, altrimenti potete anche aspettare un calo di prezzo abbastanza generoso. Devo dire ecco, l'ultima cosa che è sviluppato da Gust, che è la stessa software house che realizza gli Atelier. Io ho giocato a Atelier Risa, che è il loro ultimo capitolo ed è quello, diciamo, più acclamato da critica e pubblico, che non mi è piaciuto per niente. E devo dire che con tutti i suoi difetti, con tutte le sue ingenuità, con i dialoghi pigri e gli errori e gli orrori tecnici, questo devo dire che mi ha intrattenuto di più, l'ho apprezzato di più. Quindi, insomma, c'è speranza anche per Fairy Tail. Detto questo, vi ricordo che potete trovarlo su Steam, su PlayStation 4 e su Nintendo Switch, che è la versione che ho analizzato, e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!